messificio che arriva da tutte le parti senza distinzioni. Cominciamo da qui oggi, vi mostreremo una cosa, voglio farvi vedere però i nostri ospiti, cioè con chi dibatteremo di queste cose. Do il bentornato a Marco Bentivogli, che è il segretario generale della FIMCISL, cioè dei metalmeccanici della CISL. Bentornato Bentivogli.
Buongiorno.
Che campagna elettorale è? Come sempre? Cioè ci meravigliamo di tutte queste promesse, ma è sempre stato così? O dal suo punto di vista c'è stato un miglioramento o un peggioramento?
Ma io direi che i presupposti sono piuttosto, se la situazione del paese non fosse grave, sarebbe ridicola una campagna elettorale così. Una campagna elettorale dopo un periodo di populismo spinto che attraversa tutti gli schieramenti, che le uniche parole d'ordine sono appunto abolire questo, abolire quello, abolire quell'altro, non c'è un'idea di prospettiva, una visione del paese, fa capire chiaramente che queste saranno giornate molto tristi, e io non vedo l'ora che arrivi il 5 marzo, perché...
Cioè per sapere sono... di che morte dobbiamo morire.
Ma no, ma perché il battutificio quotidiano non è politica, non ha nessun tipo di visione, di orizzonte, non aiuta nessuno a immaginare queste persone che cosa si candidano a fare. Nello specifico poi,
sì.
La proposta di Grasso è l'ennesimo tentativo non competitivo di portare un po' di populismo a sinistra. Il populismo a sinistra non è competitivo. Cioè, non sono capaci, quelli di destra e i 5 Stelle sono molto più efficaci e utili. Quando la sinistra si butta a fare queste cose così un po' strampalate, fa veramente ridere. Primo, già oggi all'università i meno abbienti e gli evasori fiscali sono totalmente esenti dalle tasse.
Certo.
Ricordatevi, non solo i meno abbienti,
sì,
gli evasori fiscali.
Non c'è dubbio.
Seconda cosa, se noi guardiamo la stratificazione reddituale dei genitori e delle famiglie da cui provengono le persone che frequentano l'università, sono tutti redditi medio-alti, per cui Grasso, che rappresenta la sinistra più estrema, vuole fare un regalo ai redditi medio-alti italiani. Ma vi sembra una cosa seria?
Allora, a proposito di Grasso, poco fa Grasso ha detto che bisogna riapplicare, riportare in vita l'articolo 18... E l'articolo 18 deve tutelare anche chi lavora in aziende sotto i 15 dipendenti. Oh, come la pensa un sindacalista come lei su quest'altra proposta di Grasso?
Ma
questa non è inedita.
Sia quella di Berlusconi che di Grasso,
sì,
sia entrambe le battute testimoniano che del lavoro in Italia non interessa nessuno.
Perché?
Perché le questioni del lavoro non sono sì o no al Jobs Act, sì o no all'articolo 18. Siamo alla vigilia della quarta rivoluzione industriale, le fabbriche stanno cambiando sotto i nostri piedi e i ragionamenti ancora su il mercato del lavoro fatto su chi aveva ragione, addirittura l'articolo 18 sotto i 15, che è una cosa che è stata già oggetto di referendum,
sì,
per cui anche Grasso che ne parla testimonia una scarsa cultura e conoscenza politica delle cose che dice. Ricordo a tutti, proprio per smontare questo dibattito dogmatico, surreale, sullo Jobs Act, che nel 2014, l'anno prima dell'applicazione del Jobs Act, su 100 avviati al lavoro, 85 non avevano l'articolo 18, solo 15. Per cui un partito che si candida a rappresentare la sinistra, che si appropria di proposte che riguardano solo il 15% dei lavoratori e lascia fuori tutti gli invisibili del monitor, spesso anche sindacale, politico, eccetera, fa capire chiaramente che sta ricostituendo la sinistra del circolo dei canottieri, ecco, più che una sinistra popolare dal basso, eccetera. Berlusconi, insomma, è tracotante, arriva, però... Io mi aspetto che nelle prossime giornate la smetta di accodarsi agli abolitori. Ecco, una campagna elettorale fatta di proposte, io non voto Lega, sono stato anche nella tua trasmissione querelato.
Ma poi con la Lega, insomma, dibatte vivacemente.
Ricordi bene che sono stato querelato da Salvini perché gli diedi dall'assenteista, ho vinto io il processo, tra l'altro, per cui mi ha dato ragione a me. Ma verrebbe masochisticamente da auspicare la vittoria della Lega, perché io voglio vedere Matteo Salvini che in Parlamento abolisce la legge Fornero. Lo vorrei vedere, perché dal punto di vista dei costi sa bene Salvini che è una cosa che non riuscirà a fare mai. E tutti i partiti che propongono le tante abolizioni propongono un paradiso di sogni, di abolizioni che non faranno.
Questo
allora
per...
la cosa,
sì,
la differenza
sì.
è che una volta le campagne elettorali era la promessa alla Corte dei Miracoli di cose che non accadranno perché troppo ambiziosi.
Sì.
Oggi le promesse sono di abolizioni. Capite il livello di degrado e di incattivimento a cui siamo arrivati?
Allora, senza... giusto richiamo a non spararle troppo grosse,
sì.
che giustamente anche diceva prima lui, c'è anche da dire che non bisogna neanche pensare che tutto sia intoccabile, come se la Fornero...
Il sindacato infatti l'ha cambiata la Fornero.
Ecco, sviluppo un ragionamento.
Sì.
Voglio dire, la Fornero non sono le tavole del Sinai, Le 8 salvaguardie fatte...
Che sono costate
anni,
molti soldi, peraltro.
Sono una riforma della Fornero.
Cosa più
riscaldato
bella,
da campagna elettorale.
La cosa più bella è che la fortuna della politica italiana è la smemoratezza degli italiani, perché Forza Italia ha votato la Fornero così com'era.
Ma infatti sì. ho spiegato che però...
Tanto allora, che Salvini...
che è chiaro, cioè, da questo punto di vista, da questo punto di vista io giro l'Italia a dover difendere la modificabilità della Fornero e non l'abolizione in toto da persone che l'hanno votata.
Benissimo.
Però questa è un paradosso.
Ma che possiamo fermare? Non mi fate sforzare che ho poca voce.
Posto che noi abbiamo in corso un lavoro che è fatto di redazione di un programma di coalizione, c'è il problema, perché sarebbe inutile, inutile negarlo.
La modernità dove sta in questo paese?
No, il problema vero è che si ritiene che i controlli, le verifiche di fattibilità, la sostenibilità delle cose passa per la farraginosità di un processo di 1000 autorizzazioni.
Ma allora ragione Di Maio, 400 leggi da eliminare perché bloccano il paese.
Di Maio questo. Non so che cosa, perché le 400 se non si capisce quali leggi sono, non so, poi dopo... Il guaio è che c'è un pezzo di paese che è in mano alla burocrazia e ai suoi mandarini che rivendicano il ruolo sul fatto di bloccare le cose che bisogna fare. Il dato finale è che le cose alla fine si fanno, la metropolitana c'è a Napoli, ma appunto con i treni di 30 anni fa.
Sì, che è un paradosso.
Ma e la cosa più vera è che le opere pubbliche costano molto di più in Italia proprio per una questione di iter, di autorizzazioni, di un'Italia del no che blocca tutto in nome di cose che spesso non si comprendono.
Io volevo seguire anche sulla vicenda dell'Ilva, ma lo facciamo un altro giorno. Che so che
beh,
dice.
No, per esempio, a proposito di questo, il ricorso al TAR presentato dal governatore Emiliano
e dal Comune
in
di
nome
Taranto,
dell'ambientalizzazione è una fake news anche quella,
perché
in realtà è un ricorso che rischia di bloccare le opere di ambientalizzazione.
E vogliamo dire anche un'altra cosa, rischia anche che il gruppo che si è proposto per l'acquisto sparisca.
Poi,
no?
Poi probabilmente Emiliano, dopo che si è fatto rifinanziare l'acquedotto pugliese, chiederà di comprare... l'Ilva con l'acquedotto pugliese, cioè
attenzione
sono queste
che
cose
non,
che
mette in piedi un'altra querela, Bentivogli.
Vabbè, no, ce ne ho tante,
ce n'è tante, abituato.